Eleanor H. Porter, Pollyanna, capitolo 13, soccorso a un ferito. Lasciata la sala riunioni della parrocchia, Pollyanna non era andata verso casa, ma aveva preso la direzione di Pendleton Hill. Per essere il suo giorno di riposo, così almeno considerava il giorno in cui non aveva lezione di cucito, né pratica di cucina, non era stato affatto rilassante, tant'è che decise che niente le avrebbe fatto meglio di una passeggiata nel verde riposante della collina di Pendleton. Salì quindi verso Pendleton il compasso deciso, nonostante il sole pomeridiano le scottasse sulle spalle.
«Non dovrò essere a casa che per le 5:30»,
pensava.
«Ed è molto bello passeggiare nel bosco, anche se è un po' faticoso arrivarci».
Pollyanna aveva già avuto modo di ammirare la bellezza di quel bosco, ma ora le sembrava ancora più bello, nonostante la preoccupazione che si portava dentro per la brutta notizia che doveva comunicare a Jimmy Bean il giorno successivo.
«Vorrei che tutte quelle signore che parlavano tanto fossero qua»,
si disse Pollyanna, osservando incantata la luce del sole che filtrava tra gli alberi e l'azzurro del cielo che si intravedeva sopra le cime.
«Se fossero qui, sono sicura che cambierebbero idea e farebbero di Jimmy il loro bambino da allevare, senza tante discussioni»,
concluse, sicura di essere nel giusto, anche se non sapeva spiegarsi perché. Improvvisamente Pollyanna si fermò e si mise in ascolto. Un cane abbaiava a poca distanza da lei, e un attimo dopo se lo vide correre incontro dal sentiero.
«Ciao, cagnolino»,
disse Pollyanna guardando nella direzione da dove l'animale era arrivato. Aveva già visto quel cane, ne era sicura. Doveva essere stato insieme con l'uomo, con quel Mr. Pendleton. E continuava a puntare gli occhi verso quella parte, nella speranza di vederlo apparire. Continuò a guardare per qualche minuto, ma nessuno apparve. Rivolse allora la sua attenzione al cane. Quell'animale, come anche Pollyanna poteva notare, si comportava in modo strano. Continuava ad abbaiare, ma i suoi latrati erano brevi e acuti, come se volessero richiamare l'attenzione su qualcosa in particolare. Inoltre correva avanti e indietro lungo il sentiero. Pollyanna, che l'aveva seguito, si trovò su un viottolo laterale che il cane infilò di corsa, salvo tornare di lì a poco, mugolando e abbaiando.
«Ma questo non è il sentiero principale»,
disse Pollyanna tornando per la sua strada. A quel punto, però, la bestiola sembrava impazzita. Correva avanti e indietro tra Pollyanna e il sentiero secondario, abbaiando e guendo penosamente. Ogni fremito del suo corpo e ogni sguardo dei suoi grandi occhi scuri e umidi esprimevano con tanta chiarezza una richiesta di aiuto, che alla fine Pollyanna lasciò il sentiero principale e lo seguì. Il cane correva agitatissimo davanti a lei e non ci volle molto per scoprire perché. Ai piedi di un grosso masso vide qualcuno disteso a terra, immobile. Un rametto secco crepitò sotto le scarpe di Pollyanna e l'uomo volse il capo. Con un grido la ragazzina gli corse accanto.
«Mr. Pendleton. Oh, è ferito? Ferito, io? Neanche per sogno. Mi sto godendo il sole»,
disse con irritato sarcasmo. «Ascolta, vieni qui. Sei capace di darmi una mano? Hai un po' di buon senso?» Pollyanna fece un profondo respiro e, come era sua abitudine, si impegnò a rispondere a tutte le domande, una per una.
«Io, Mr. Pendleton, non so fare granché, ma le signore dell'assistenza, tranne Mrs. Radisson, dicevano che avevo sempre molto buon senso. L'ho sentito, una volta, anche se non se ne sono accorte».
L'uomo fece un sorriso un po' sforzato.
«Scusami, piccola, sono certo che ne hai di buon senso. È tutta colpa di questa mia stupida gamba. Ascoltami bene».
Si interruppe e, con una certa difficoltà, infilò la mano in una tasca dei pantaloni. Ne estrasse un mazzo di chiavi e ne scelse una che strinse tra pollice e indice.
«Proseguendo dritto lungo questo sentiero, a 5 minuti di strada, c'è la mia casa. Questa chiave apre la porta dell'ingresso laterale, quello di servizio. Pensi di poterla individuare? Oh, sì, signore, anche in casa di mia zia ce n'è una, proprio sotto alla veranda. Là una volta sono rimasta a dormire sul tetto, ma non molto».
«Che cosa? Quale tetto?» «Insomma, quando entri in casa, attraversa l'ingresso e prosegui per il corridoio fino alla porta che c'è in fondo. Entra nella stanza. Sulla grande scrivania c'è il telefono. Sai usare il telefono?»
«Oh, sì, certo. Una volta, quando zia Polly, lascia stare zia Polly, ora»,
tagliò corto l'uomo, tentando di muoversi.
«Cerca il numero di telefono del dottor Kilton, che deve essere segnato su un elenco da qualche parte. L'elenco dovrebbe essere appeso a un gancio, su un lato della scrivania, ma probabilmente non ci sarà. Immagino che tu sappia riconoscere un elenco telefonico, se lo vedi. Oh, certo signore, ce l'ha anche zia Polly. Quando avrai trovato il numero, informa il dottor Keaton che John Pendleton si trova ai piedi della collina di Pendleton con una gamba rotta, e digli di venire subito con un barella e due uomini. Al resto penserà a lui. Digli di seguire il sentiero che parte da casa mia. Una gamba rotta? Oh, Mr. Pendleton, che cosa terribile!
Disse Pollyanna veramente dispiaciuta.
Sono così contenta di essere venuta. Posso fare qualcosa?
Sì, puoi, ma evidentemente non vuoi.
Perché non mi fai il favore che ti ho chiesto e la smetti di parlare tanto?
Borbottò l'uomo con un filo di voce e una smorfia di dolore sul viso. A Pollyanna non occorsero altre parole e corse via. Non c'era tempo per ammirare le cime degli alberi illuminate dal sole. Teneva gli occhi a terra, per non inciampare in qualche ramo secco o in qualche sasso sporgente. Non le ci volle molto per arrivare alla casa. L'aveva visto un'altra volta, anche se non così da vicino. Restò impressionata dalla sua imponenza, dal colonnato della veranda e dall'ingresso austero. Senza perdere tempo, si precipitò attraverso il grande portico, molto trascurato, e raggiunse la porta di servizio. Aveva tenuto la chiave talmente stretta che le si erano intorpidite le dita, e ora faceva fatica a far scattare la pesante serratura. Alla fine però ci riuscì, e la massiccia porta di legno intagliato girò sui cardini. Pollyanna prese fiato. Nonostante la fretta, non poté fare a meno di guardarsi intorno, un po' disorientata nel trovarsi in quell'ingresso enorme e in penombra. Nella testa le turbinavano mille pensieri. Quella era la casa di John Pendleton, la casa del mistero, la casa dove poteva entrare solamente il suo padrone, la casa in cui, da qualche parte, era nascosto uno scheletro. Eppure lei, Pollyanna, si trovava ora lì dentro, tutta sola in quelle stanze cupe, con l'incarico di informare il medico che il padrone di casa giaceva, senza guardare né a destra né a sinistra percorse svelta l'ingresso, fino in fondo al corridoio dove si trovava la porta che le era stata indicata e l'aprì. La stanza era ampia e oscurata da grandi tendaggi, simili a quelli dell'ingresso. Attraverso una finestra occidente filtrava un raggio dorato che si allungava sul pavimento e faceva anche rilucere gli ottoni del camino e le nichelature dell'apparecchio telefonico posto sul grande scrittoio in mezzo alla stanza. Subito Pollyanna si affrettò in punta di piedi in quella direzione. L'elenco con i numeri telefonici più importanti non era al suo posto, come Mr. Pendleton stesso aveva previsto, ma per terra. Pollyanna lo raccolse immediatamente e compose il numero, anche se la mano le tremava un po'. Ebbe subito risposta dal dottor Keaton stesso, al quale comunicò il messaggio, e rispondendo poi alle precise domande che le poneva. Terminata la comunicazione, Pollyanna mise giù la cornetta con un lungo sospiro di sollievo. Gettò appena un'occhiata in giro, quel tanto che le bastò per cogliere una confusa visione di pesanti tendaggi, di pareti coperte di libri, di sporcizia sul pavimento, di una scrivania ingombra all'inverosimile e di tante porte chiuse, una delle quali probabilmente nascondeva lo scheletro, e dappertutto polvere, tanta polvere. Infine si ritrovò in fondo al corridoio, attraversò l'ingresso e uscì dalla porta per la quale era entrata e che aveva lasciato socchiusa. In un tempo che sembrò brevissimo persino a Mr. Pendleton che la stava aspettando, Pollyanna fu di ritorno nel bosco.
«Come mai sei già qui? Non sei riuscita a entrare?»
chiese. Pollyanna spalancò tanto d'occhi.
«Certo che sono riuscita. È stato molto facile, non ci è voluto molto. Il dottore sarà qui appena possibile con gli uomini e tutto quanto. Ha capito benissimo il posto e così non l'ho aspettato per guidarlo fin qui. Volevo tornare al più presto da lei, veramente?»
disse l'uomo con un sorriso.
«Beh, quando è così non posso proprio dire che tu abbia molto buon gusto. Dovresti trovarti qualche compagno più gradevole.»
«Perché dici questo?»
«Per il fatto che è sempre così scorbutico. Apprezzo la tua franchezza.»
«Sì, proprio per questo.»
Pollyanna rise, leggermente imbarazzata.
«Ma lei è scorbutico soltanto fuori, dentro no.»
«Ah, davvero?
E come lo sai?»
chiese l'uomo cercando di muovere il capo senza spostare il resto del corpo.
«Oh, lo si capisce da molte cose. Per esempio da come tratta il suo cane.»
disse indicando la mano scarna che l'uomo teneva sulla testa della bestia, accovacciata vicino a lui.
«È strano come i cani e i gatti riescano a rivelare il carattere del loro padrone più delle persone che gli stanno intorno, non crede? Senta, vuole che le sostenga un po' la testa?»
chiese poi d'un tratto. L'uomo fece parecchie smorfie e si lamentò un poco mentre la manovra veniva effettuata, ma alla fine trovò che le ginocchia di Pollyanna facevano da cuscino assai meglio del sasso sul quale aveva tenuto appoggiata la testa fino a quel momento.
«Adesso va molto meglio»,
disse con un filo di voce. Restò così in silenzio per qualche tempo. Pollyanna lo guardava chiedendosi se per caso non dormisse. Ma poi si accorse che, anche con gli occhi chiusi, teneva le labbra strette per non lasciarsi sfuggire alcun lamento. Pollyanna osservava con compassione quel grande corpo steso a terra, impotente e sofferente. L'uomo teneva una mano con le dita strette a pugno per resistere meglio al dolore, mentre l'altra era immobile, posata sulla testa del cane il quale, vigile più che mai, se ne stava accucciato accanto al padrone. Il tempo scorreva lentamente, un minuto dopo l'altro. Piano piano il sole tramontò e le ombre si allungarono sotto gli alberi. Pollyanna, anche se immobile, non sembrava nemmeno respirare, tale era la sua preoccupata attesa. Un uccellino si posò senza timore a un passo da lei, mentre uno scoiattolo faceva ondeggiare un lungo ramo che pendeva lì vicino. Improvvisamente il cane drizzò le orecchie con un guaito soffocato, poi si mise ad abbaiare. Pollyanna udì le voci, e subito dopo apparvero tre figure che reggevano una barella e altre cose. Il più alto dei tre, un uomo dall'aspetto molto distinto, che la bambina conosceva di vista come il dottor Kilton, si avvicinò sorridendo.
«Abbiamo qui una piccola infermiera?»
domandò gentile.
«Oh, no, signore»,
disse Pollyanna.
«Gli ho tenuto soltanto la testa, non potevo fare altro, ma sono contenta di essere stata qua anch'io»,
disse il dottore occupandosi immediatamente del ferito. Capitolo 14. Una bambina fuori del comune. Pollyanna quella sera arrivò a casa in ritardo per la cena, ma fortunatamente se la cavò senza rimproveri. Nancy l'aspettava sulla porta.
«Ah, eccoti finalmente»,
disse con un sospiro di sollievo.
«Sono le 6:30 passate».
«Lo so», rispose Pollyanna un po' affannata.
«Ma non è colpa mia, davvero non è colpa mia. E nemmeno zia Polly potrà avere niente da ridire».
«Non avrà certo niente da dire»,
disse Nancy soddisfatta.
«Per il semplice motivo che non è in casa».
«Non è in casa?»
disse Pollyanna con apprensione.
«Non vorrai dire che la colpa è mia?»
Nella mente di Pollyanna in quel momento si affollavano molti pensieri e qualche rimorso per il suo comportamento di quella mattina, per aver portato in casa quel ragazzino oltre al cane e al gatto. E poi per tutti i suoi fastidiosi.
Contenta.
E per aver nominato spesso
papà,
nonostante la precisa proibizione. Parole che le sfuggivano di continuo, nonostante i suoi sforzi.
«Se n'è andata per colpa mia?» «No, tu non c'entri»,
borbottò Nancy.
«Una sua cugina di Boston è morta improvvisamente e così è dovuta partire. Tua zia ha ricevuto un telegramma subito dopo che è riuscita, questo pomeriggio, e non sarà di ritorno che fra 3 giorni. Ora penso che possiamo essere contente e darci alla pazza gioia. Penseremo alla casa da sole e tutto andrà benone. Sicuro che sarà così».
Pollyanna fissò Nancy turbata.
«Oh, Nancy. Come fai a essere contenta quando c'è un funerale?»
«Oh, ma non era per il funerale che ero contenta, Miss Pollyanna. Era», Nancy si arrestò di colpo, con un lampo malizioso negli occhi.
«Ma come, Miss Pollyanna, non sei stata tu a insegnarmi il gioco?»
disse cercando di assumere un tono di rimprovero. Pollyanna si rabbuiò in volto.
«È più forte di me, Nancy»,
disse scuotendo la testa.
«Con certe cose è impossibile fare il gioco, e un funerale è una di quelle. Non c'è niente in un funerale di cui si possa essere contenti».
Nancy ridacchiò sforzandosi, tuttavia, di sembrare seria.
«Possiamo, almeno, essere contente che non ci riguardi»,
disse. Ma Pollyanna non la udì. Aveva iniziato a raccontare dell'incidente di Mr. Pendleton e un attimo dopo Nancy stava bocca spalancata, senza perdere una sola parola. Il pomeriggio seguente Pollyanna incontrò Jimmy Bean al posto stabilito. Come era da prevedere, il bambino restò molto deluso nell'apprendere che le signore dell'assistenza preferivano fare bella figura con le missioni in terre lontane, piuttosto che accoglierlo in casa.
«Forse»,
sospirò,
«è del tutto normale. Le cose che non si conoscono sembrano sempre migliori di quelle che abbiamo sotto gli occhi. Così spero che anch'io potrò essere considerato importante da gente lontana da qui. Non si può mai dire. Non sarebbe fantastico se venissero a cercare me da un paese lontano?»
Pollyanna accolse quelle parole con entusiasmo. Un'idea straordinaria le era balenata nella mente.
«Ma certo, sicuro. È proprio così, Jimmy. scriverò alle mie signore dell'assistenza. Non sono lontane come l'India. Sono soltanto nell'ovest, da dove sono venuta io, ma è lontano, e per loro, che si occupano di cose lontane, dovrebbe essere la stessa cosa.
Il volto di Jimmy si illuminò.
Pensi davvero che mi accoglieranno?
Domandò incredulo.
Certo, penso che tu risulti abbastanza lontano per far fare una bella figura nel rapporto sulle missioni. Abbi fiducia. Scriverò una bella lettera proprio a MRS White. No, anzi, scriverò a MRS Jones. MRS White è quella che raccoglie più denaro, ma MRS Jones è quella che ne dona di più e, se ci pensi, è un po' ridicolo. Comunque sono certa che qualcuna ti prenderà, speriamo. Ma non dimenticare di dire che lavorerò per il mio mantenimento.
Insistette ancora una volta il ragazzo.
Non sono un mendicante e gli affari sono affari anche per le signore dell'assistenza, penso.
Esitò un poco, quindi aggiunse.
Per il momento continuerò a stare dove sono, finché non salta fuori una risposta positiva. Certo.
Assentì Pollyanna seria.
Così saprò dove trovarti. Ti prenderanno certamente. Sono sicura che sei abbastanza lontano per loro. Pensi che per zia Polly io fossi un po' come una bambina indiana?
Chiese d'un tratto.
Sei proprio un tipo strano,
disse Jimmy, mentre se ne andava. Era passata circa una settimana dall'incidente nel bosco di Pendleton, che Pollyanna, una mattina, domandò alla zia.
Zia Polly, ti dispiacerebbe molto se questa settimana la gelatina di MRS Snow la portassi a qualcun altro? Sono sicura che per una volta MRS Snow non dispiacerebbe. Povera me, Pollyanna. Che cosa hai in mente stavolta?
Mormorò con un sospiro la zia.
Sei davvero la bambina più fuori del comune che io conosca.
Pollyanna mostrò una certa apprensione.
Zia Polly, per favore, che cosa vuol dire fuori del comune? Se uno è fuori del comune non può essere comune, vero? Certamente no, punto. Oh, meno male. Sono contenta di essere fuori del comune,
disse Pollyanna felice.
Vedi, MRS White diceva che MRS Radisson era una donna molto comune e la considerava veramente orribile. Quelle due litigavano sempre. Per metterle d'accordo, papà doveva faticare di più che non per tutto il resto delle signore.
Disse Pollyanna tutto d'un fiato nello sforzo di scansare alla meglio la stretta del doppio ordine. Quello di suo padre di non parlare mai delle faccende della parrocchia e quello di sua zia di non nominare mai il padre in sua presenza.
Va bene, va bene.
S'affrettò a dire zia Polly, non senza disagio.
Sei sempre la stessa, Pollyanna. Di qualunque cosa parli, finisci sempre col tirar fuori quelle benedette signore dell'assistenza. Sì, zia,
rispose Pollyanna per nulla turbata dall'osservazione.
Hai certamente ragione ma, vedi, sono loro che mi hanno allevata e... Basta così, Pollyanna.
L'interruppe una voce gelida.
Che cos'è questa storia della gelatina, adesso? Niente, zia Polly, davvero, niente che ti dispiaccia. Dal momento che mi hai dato il permesso di portare la gelatina a lei, ho pensato che non avresti obiettato che la portassi anche a lui, per una volta. Vedi, chi ha una gamba rotta non è come chi è un invalido permanente, così lui non sarà sempre come MRS Snob. E lei potrà avere sempre tutte le cose che le prepariamo, tranne una volta, o forse due. Lui? Lei? Gamba rotta? Ma di chi stai parlando, Pollyanna?
Pollyanna si fece tutta seria. Quindi, tranquilla, rispose.
Ah, dimenticavo che non lo sapevi. Vedi, è accaduto mentre eri assente. È stato proprio il giorno in cui sei partita che l'ho trovato nel bosco, capisci? Ho dovuto entrare in casa sua e telefonare al dottore per chiedergli di venire. E poi gli ho sorretto la testa. E, naturalmente, dopo di allora non ho saputo più nulla. Così, quando questa settimana Nancy ha preparato la gelatina per la signora Snow, ho pensato come sarebbe gentile se potessi portarla a lui, questa volta, invece che a MRS Snow. Soltanto per una volta. Posso, zia Polly? Sì, sì, penso di sì.
Accondiscese Miss Polly, incapace di opporsi.
Chi hai detto che era? L'uomo. Voglio dire, Mr. Pendleton.
Miss Polly balzò quasi dalla sedia.
John Pendleton. Sì. È stata Nancy a dirmi il suo nome. Forse lo conosci anche tu.
Miss Polly non rispose, ma chiese.
Lo conosci?
Pollyanna annuì.
Oh, sì. Ora parla sempre e sorride anche. Vedi, è solo scorbutico di fuori. Vado a prendere la gelatina. Nancy aveva quasi finito di prepararla quando sono venuta qui,
concluse Pollyanna, che aveva già attraversato metà della stanza.
Pollyanna, aspetta.
La voce di Miss Polly si fece improvvisamente molto severa.
Ho cambiato idea. Preferisco che oggi Mrs. Snow abbia quella gelatina come al solito. Questo è tutto. Ora puoi andare.
La delusione apparve sul volto di Pollyanna.
Ma, zia Polly, la malattia di Mrs. Snow durerà sempre, e lei potrà ricevere tante cose. Ma lui ha solo una gamba rotta, e le gambe non durano, voglio dire, le gambe rotte. E lui l'ha rotta da un'intera settimana. Sì, lo so. Mi è stato riferito che Mr. John Pendleton ha avuto un incidente,
disse Miss Polly, sempre rigida.
Ma non intendo mandare la gelatina a John Pendleton, Pollyanna. Capisco. So che è ruvido di fuori,
ammise Pollyanna con tristezza.
E per questo motivo penso che non ti sia simpatico. Ma non gli dirò che sei tu a mandargliela. Gli dirò che è stata una mia idea. A me è simpatico, e sarei contenta di portargli la gelatina.
Miss Polly riprese a scuotere la testa. Quindi, d'un tratto, si arrestò e chiese in modo stranamente tranquillo.
Lui sa chi sei, Pollyanna?
La bambina sospirò.
Penso proprio di no. Glielo ho detto una volta, ma lui non mi chiama mai per nome, mai. Sa dove abiti? No. Non gliel'ho mai detto. Allora non sa che sei mia nipote? Penso di no, punto.
Seguì un silenzio. Miss Polly guardava Pollyanna sovrappensiero, come se non la vedesse. La bambina, intanto, bilanciandosi impaziente ora su una gamba ora sull'altra, sospirava apertamente. Quindi Miss Polly si alzò in piedi.
Va bene, Pollyanna,
disse infine, ancora con quella strana inflessione nella voce, così diversa dal solito. Puoi portare la gelatina a Mr. Pendleton da parte tua. Ma, sia chiaro, non sono io a mandargliela. Stai attenta a non fargli credere che sia stata io.
Sì, zia. No, zia, grazie, zia Polly,
gridò Pollyanna esultante, mentre correva fuori dalla stanza. Capitolo quindicesimo. Il dottor Kilton. La grande casa sembrò molto diversa a Pollyanna quando si recò a trovare Mr. Pendleton. Le finestre erano spalancate, un'anziana donna stava stendendo i panni sul retro della casa e il calesse del dottore era vicino all'ingresso posteriore. Pollyanna si diresse alla porta che ormai conosceva. Questa volta, però, suonò il campanello senza che le dita fossero rigide come quando aveva dovuto tenere stretta la chiave da infilare nella serratura. Il piccolo cane le saltò incontro, ma ci volle un po' di tempo prima che la donna, impegnata con gli abiti, venisse ad aprirle.
Buongiorno, ho portato un po' di gelatina per Mr. Pendleton,
le disse Pollyanna.
Grazie,
disse la donna prendendo in mano il contenitore.
Da parte di chi devo dire? E cosa hai detto che c'è dentro? Gelatina?
In quel momento il dottore, che stava attraversando l'ingresso, udì le parole della donna e scorse l'espressione di delusione sul volto della bambina. Si affrettò subito verso di lei.
Ah, gelatina?
Chiese.
È proprio quello che ci vuole,
disse per dissipare lo sconforto della piccola.
Forse ti fa piacere salutare il nostro malato, che ne dici? Oh, sì, signore,
disse Pollyanna illuminandosi, mentre la donna, a un cenno del medico, fece immediatamente strada attraverso l'ingresso, sebbene sembrasse visibilmente sorpresa. Anche un giovane che era vicino alla porta, un infermiere fatto venire appositamente, domandò irritato.
Ma, dottore, Mr. Pendleton non ha detto di non far entrare nessuno? Sì, certo,
ammise il medico senza scomporsi.
Ma adesso gli ordini li do io e me ne assumo la responsabilità.
Poi aggiunse.
Lei non può saperlo, naturalmente. Ma questa ragazzina aiuta a sollevare l'umore di un malato più di un'intera bottiglia di tonico. Per questo l'ho fatta passare. E chi è?
Il dottore esitò un istante prima di rispondere. È la nipote di una delle più note residenti di questa zona. Si chiama Pollyanna Whittier. Io non posso dire di conoscerla bene, ancora, ma molti miei pazienti mi parlano ininterrottamente di lei. E di questo non posso che essere contento. Il giovane infermiere sorrise.
Davvero? E quali sono gli ingredienti di questo suo straordinario tonico?
Il dottore scosse il capo.
Non saprei. Da quello che si dice, sembra abbia sempre un insopprimibile desiderio di felicità che trasmette a tutti, una costante gioia per quello che è accaduto e per quello che accadrà. E, comunque, il tenore delle sue conversazioni è sempre improntato al semplice fatto di essere contenta. Questo mi viene continuamente ripetuto da tutti. In sostanza,
disse infine con un sorriso ammirato, mentre si dirigeva verso la porta d'ingresso,
vorrei davvero poterla prescrivere come medicina, invece di una confezione di pillole. Se al mondo ce ne fossero tante come lei, noi due potremmo cambiare mestiere, o perlomeno essere molto meno necessari di quanto non siamo.
Nel frattempo Pollyanna, secondo l'ordine del dottore, veniva accompagnata nella stanza di Mr. Pendleton. Mentre attraversava la grande biblioteca che si trovava in fondo all'ingresso, Pollyanna non poté fare a meno di notare che tutto appariva diverso. I libri sugli scaffali e le tende erano gli stessi, ma la sporcizia sul pavimento era sparita, la scrivania era stata riordinata e non c'era più un filo di polvere. L'elenco del telefono era appeso al suo gancio e gli ottoni del camino erano stati lucidati. Una delle tante porte misteriose era aperta, e fu appunto attraverso questa che la donna la fece passare. Un attimo dopo Pollyanna si trovò in una stanza da letto arredata sontuosamente, mentre la sua accompagnatrice diceva con voce incerta ed esitante.
«Scusi, signore, c'è qui una ragazzina che ha portato qualcosa per lei. Il dottore ha detto che potevo farla passare».
Un attimo dopo Pollyanna si trovava da sola davanti a un uomo steso supino in un grande letto, ma in preda alla collera.
«Non avevo dato un ordine preciso»,
incominciò a dire una voce irata.
«Ah, sei tu!»
riprese con malagrazia mentre la bambina si avvicinava al letto.
«Sì, signore»,
disse Pollyanna con un bel sorriso.
«Sono davvero contenta che mi abbiano permesso di venire a trovarla. Vede, appena sono arrivata, la signora si è preoccupata soprattutto di ricevere la gelatina, e ho temuto molto che non mi facesse entrare. Poi è arrivato il dottore che mi ha detto di venire. Non è stato carino permettermi di farle visita?»
Suo malgrado l'uomo accennò un sorriso, ma tutto quello che uscì dalla sua bocca fu
«Le ho portato del pollo in gelatina»,
continuò Pollyanna.
«Spero che le piaccia punto».
La voce della bambina tradiva la speranza di una risposta affermativa.
«No, io non lo mangio mai».
Il sorriso era scomparso e il viso del malato manteneva la solita espressione burbera. Per qualche istante Pollyanna non disse nulla, lasciando trasparire la propria delusione, ma subito si riprese, non appena ebbe posato il contenitore con la gelatina. «Se non lo mangia mai, allora non può sapere se le piace o no. Penso che, dopo tutto, sono contenta che non sappia se le piace, perché se lo sapesse...»
va bene, quello che so è che sono qua steso in un letto, con buona probabilità di restarci fino al giorno del giudizio, penso.
Pollyanna lo guardò colpita.
«Oh, no. Non ci resterà fino al giorno del giudizio, quando l'arcangelo Gabriele suonerà la sua tromba, a meno che non arrivi prima di quello che pensiamo. Oh, naturalmente so che la Bibbia dice che può arrivare prima di quanto pensiamo, ma io non ci credo, cioè, io credo alle parole della Bibbia. Quello che intendo è che non credo che sia già il momento e...»
John Pendleton scoppiò in una fragorosa risata. L'infermiere che stava entrando in quel momento si ritrasse di colpo, senza farsi udire. Aveva l'aria di un cuoco che richiude immediatamente il forno per timore che un soffio di aria possa rovinare il dolce.
«Non stai facendo un po' di confusione?»
chiese Mr. Pendleton. La ragazzina rise di cuore.
«Può darsi. Ma quello che voglio dire è che le gambe non durano molto, quelle rotte, è ovvio. Mentre quelle degli invalidi permanenti, come MRSS9, per esempio, restano sempre uguali. Quindi le sue non saranno rotte fino al giorno del giudizio, proprio per niente. Credo che dovrebbe essere contento di questo.»
«Oh, certo», disse l'uomo cupo.
«Senza contare che se n'è rotta una sola, può proprio essere contento che non le abbia rotte tutte e due.»
Disse Pollyanna che si stava lasciando trasportare un po' troppo dalla sua opera di convincimento.
«Ma davvero, pensa che fortuna!»
sbottò Mr. Pendleton.
«Se consideriamo la cosa dal tuo punto di vista, penso che dovrei rallegrarmi di non essere un millepiedi. Avrei potuto rompermene molte di più.»
Pollyanna ridacchiò divertita. L'idea le sembrò azzeccata.
«Proprio così, in quel caso sarebbe stato ancora più sfortunato. So che cos'è un millepiedi. Ha un'infinità di gambe. E lei può davvero essere contento, ma certo...»
L'interruppe Mr. Pendleton seccamente, e tutta l'abituale asprezza gli era ritornata nella voce.
«E posso essere contento anche per tutto il resto, immagino. Per il dottore, per l'infermiere, e per quella brava donna che sta in cucina. E perché no? Provi a pensare a come starebbe se non fossero qui con lei. Chi, io?»
disse non più tanto sicuro.
Sì, pensi soltanto come sarebbe se loro non ci fossero e dovesse starsene inchiodato a letto senza nessuno ad assisterla, come se questo non fosse al centro di tutta la questione.
Ritorse Mr. Pendleton.
Perché io sono proprio inchiodato a letto. E tu vorresti che io dichiarassi di essere contento perché c'è una pazza che mette tutta la casa su quattro con la scusa di fare ordine e un tizio che l'incoraggia e poi dice che questo significa curarmi. Per non parlare del dottore che dà manforte a entrambi, mentre poi, per giunta, si aspettano che io li paghi tutti quanti.
Pollyanna fece un cenno di comprensione.
Sì, capisco. È un vero peccato per il denaro, specie dal momento che ha continuato a risparmiare. Dal momento che cosa? Dal momento che ne ha risparmiato tanto, mangiando sempre fagioli e polpette di pesce. Voglio dire, le piacciono davvero i fagioli, o preferisce il tacchino ed è solo una questione di qualche centesimo? Senti un po', piccola, di che diavolo stai parlando?
Pollyanna non si scompose.
Ma del denaro che lei nega a se stesso per risparmiarlo a favore dei diseredati. Vede, l'ho scoperto io. Ma sì, è così che ho scoperto che lei di dentro non è burbero. Nancy me l'ha detto.
Il volto dell'uomo si rabbuiò.
Nancy ti ha detto che io facevo economia per i... Beh, si può sapere chi è questa Nancy? È la nostra Nancy, la ragazza che lavora per zia Polly. Zia Polly. E chi è zia Polly? Miss Polly Harrington. Io vivo con lei.
L'uomo fece un movimento brusco.
Miss Polly Harrington.
Disse in un soffio.
Sì, sono sua nipote. Mi ha presa con sé per allevarmi, al posto di mia madre.
Farfugliò Pollyanna piano.
Che era sua sorella. E dopo che papà è andato a raggiungerla in cielo con il resto della famiglia, non era rimasto nessuno, se non le signore dell'assistenza, che si occupasse di me. Così zia Polly mi ha presa con sé.
L'uomo non rispose. Il suo volto, adagiato ora sul guanciale, appariva molto pallido, tanto che Pollyanna ne fu spaventata. La bambina si alzò dalla sedia con fare incerto.
Penso che forse farei meglio ad andarmene,
disse.
Spero, spero che gradirà la gelatina.
L'uomo voltò il capo di scatto e aprì gli occhi. C'era, nei suoi occhi scuri, una strana espressione di nostalgia che stupì Pollyanna.
E così tu saresti la nipote di Miss Polly Harrington,
disse piano.
Sì, signore, punto.
Lo sguardo di Mr. Pendleton continuava a indugiare sul suo volto, finché Pollyanna, imbarazzata, mormorò. Suppongo, suppongo che la conosca. Le labbra di John Pendleton fecero una strana smorfia.
Oh, sì, la conosco.
Esitò, quindi proseguì, mantenendo quella strana espressione.
Ma, non è stata, non può essere stata Miss Polly Harrington a mandare la gelatina,
disse piano. Pollyanna si mostrò abbattuta. No, no, signore, non è stata lei. Mi aveva detto, anzi, che non dovevo assolutamente farle pensare una cosa simile. Ma io...
È quello che pensavo,
disse l'uomo dopo un po' volgendo il capo, mentre Pollyanna, ancora più sconcertata, lasciava la stanza in punta di piedi. Davanti alla porta d'ingresso trovò il dottore che l'aspettava nel suo calessino. L'infermiere era fermo sui gradini.
Bene, Miss Pollyanna, posso avere il piacere di accompagnarla a casa?
Chiese il dottore sorridendo.
Ero già in strada qualche minuto fa, quando ho pensato che avrei potuto aspettarti. Grazie, dottor Keaton, sono contenta che l'abbia fatto. Adoro andare in calesse,
disse Pollyanna prendendo la mano del dottore che gliela stava porgendo per aiutarla a salire.
Veramente?
Domandò il dottore, sorridendo e accennando con il capo un saluto al giovane che stava davanti all'ingresso di casa. Da quello che mi è dato giudicare, ci sono moltissime cose che
adori,
farà, aggiunse, mentre il calesse si allontanava spedito. Pollyanna rise.
Ma, non saprei. Può darsi,
ammise.
Amo tutto ciò che dà la sensazione di essere vivi. E naturalmente non mi piacciono tante altre cose, come, per esempio, cucire, leggere ad alta voce e cose del genere, proprio perché non aiutano a sentirsi vivi. Non aiutano? E a cosa servono, allora? Zia Polly dice che insegnano a vivere.
Sospirò Pollyanna con un'espressione rassegnata. Il dottore sorrideva in modo un po' strano, ora.
Dice così? Beh, me l'immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere.
Sì, confermò Pollyanna.
Ma io non la penso in quel modo. Non credo che si debba imparare come si fa a vivere. Almeno per me non è stato così.
Il dottore fece un profondo sospiro.
Credo, piccola mia, che qualcuno, invece, sia costretto a farlo,
disse, e poi restò in silenzio per un po'. Pollyanna, lanciandogli qualche rapida occhiata, provò una certa compassione per quell'uomo. Aveva un'aria così triste. E in cuor suo desiderava poter fare qualcosa per lui. Fu quel sentimento che la spinse a dire timidamente:
«Dottor Keaton, sono proprio convinta che fare il medico sia la cosa più bella che ci sia».
Il dottore la guardò sorpreso.
«Più bella? Quando uno è costretto a vedere tante sofferenze dovunque vada?»
chiese amareggiato. Pollyanna assentì.
«Capisco. Ma lei aiuta chi soffre. E quindi non può non esserne contento».
Gli occhi del dottore si riempirono di lacrime. La sua era una vita particolarmente solitaria. Non aveva moglie e nemmeno una vera casa, ma due stanze in affitto, dove riceveva anche i pazienti. Però amava moltissimo la sua professione, e guardando ora gli occhi luminosi di Pollyanna, fu come se una mano piena d'affetto si fosse posata sul suo capo. Da quel momento seppe che non ci sarebbe stata più una pesante giornata di lavoro né una lunga notte al capezzale di un malato senza il conforto e l'incoraggiamento di quegli occhi limpidi.
«Che Dio ti benedica, bambina mia!»
disse commosso. Poi, con quel sorriso che i suoi pazienti amavano e conoscevano tanto bene, aggiunse:
«Penso, dopo tutto, che non sia soltanto l'ammalato ad aver bisogno di quel tonico di quando in quando, ma anche il medico».
A quelle parole Pollyanna rimase un po' perplessa, fino a quando uno scoiattolo, che attraversò la strada a gran velocità, non la distrasse da quel pensiero.
«Ho fatto una bellissima corsa in calesse con il dottore»,
annunciò Pollyanna entrando in casa.
«È veramente gentile, Nancy. Davvero? Sì, e gli ho detto anche che pensavo che il suo lavoro fosse il più bello del mondo. Cosa? Stare sempre tra gente che è ammalata o crede di esserlo, che è ancora peggio?»
Il volto di Nancy esprimeva il suo totale scetticismo. Ma Pollyanna non ci fece caso. «Sì, è quello che ha detto anche lui. Ma, secondo me, c'è un modo per essere felici anche in quelle condizioni. Indovina». Nancy cercò di riflettere. Ormai riusciva nel gioco della contentezza con discreto successo, e poi le piaceva risolvere gli
enigmi,
come spesso definiva certe strane domande di Pollyanna.
«Ho trovato. È proprio il contrario di ciò che hai detto alla signora Snob, il contrario?»
chiese Pollyanna perplessa.
«Non le hai detto che poteva essere contenta perché molta gente non era ammalata come lei?»
«Sì», ammise Pollyanna.
«Allora il dottore può essere contento di non essere come i suoi malati»,
concluse Nancy con un'aria di trionfo. Pollyanna si mostrò un po' disorientata.
«Ma sì»,
ammise.
«Questo è certo un modo, ma non è quello che ho trovato io. E in un certo senso non mi convince troppo. Non è che lui debba essere contento che altri siano ammalati al suo posto, ma, certe volte, Nancy, fai il gioco in modo un po' strano»,
disse sospirando mentre entrava in casa. Pollyanna trovò la zia seduta in salotto.
«Chi era quell'uomo che è entrato in giardino, Pollyanna?»
chiese la zia seria.
«Ma zia, era il dottor Keaton. Non lo conosci? Il dottor Keaton. E che cosa hai venuto a fare qui? Mi ha accompagnata a casa. Ho dato la gelatina a Mr. Pendleton e…»
Miss Polly sollevò la testa di scatto.
«Pollyanna non avrà pensato che gliela mandavo io, per caso?» «Oh, no, zia Polly. Gli ho detto che non eri stata tu».
Miss Polly arrossì.
«Gli hai detto che non ero stata io?»
Pollyanna strabuzzò gli occhi di fronte alla reazione della zia.
«Ma, zia Polly, me l'avevi detto tu».
Miss Polly sospirò.
«Ti avevo detto, Pollyanna, che non doveva pensare che fossi io a mandarla. Ti ho raccomandato di stare attenta che non lo pensasse. Ciò è molto diverso dal dirgli pari pari che non ero stata io a mandarla».
Detto questo si alzò a virate e lasciò la stanza.
«Santo cielo! Non ci vedo nessuna differenza»,
sospirò Pollyanna mentre andava ad appendere il cappello proprio al piccolo attaccapanni dove zia Polly aveva disposto che dovesse essere appeso.